Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Pace e bene a tutti, carissimi teleradioascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione dei Radio Buon Consiglio che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva. Oggi è il primo giorno di febbraio, un nuovo mese che affidiamo al Cuore Immacolato di Maria, il Cuore Immacolato di Maria che è in prima pagina nella copertina del settimanale di Padre Pio. Questo cuore immacolato e anche addolorato, non dimentichiamolo, è la nostra fortezza inespugnabile, la botte di ferro, direbbero i romani, su cui possiamo santificarci e rendere gloria a Dio. Per amare il cuore di Gesù dobbiamo essere consacrati al cuore immacolato di Maria, perché questi due cuori sono sempre insieme, battono all'unisono, sono collegati l'uno all'altro. Carissimi teleradioascoltatori, saluto tutti voi, io sono Esther da Pisa e vi ringrazio per esservi collegati ancora una volta. E prima di andare avanti con la trasmissione, voglio ricordarvi come abbonarvi al settimanale di Padre Pio. Io dico sempre, se siete già abbonati, allora regalate un abbonamento magari alla vostra parrocchia, perché il settimanale di Padre Pio è davvero il settimanale della famiglia cattolica e la parrocchia riunisce tutte le famiglie cattoliche del rione, della zona e quindi ci vuole davvero un aiuto formativo e informativo come questo settimanale per la propria parrocchia. Quindi potete innanzitutto visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it. E lì trovate tutte le varie indicazioni. Oppure potete telefonare o inviare un SMS anche su WhatsApp, ecco, no? O quello classico, a questo numero che è il 351 7339066, 351 7339066 e potete richiedere anche gli arretrati per voi o a chi lo volete regalare. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale della Casa Mariana Editrice, che è www.casamarianaeditrice.it. Scorrete il catalogo e scegliete cosa volete regalare a voi stessi o qualcuno a voi caro o al vostro parroco. E poi potete anche ordinare o telefonando a questo numero o mandando un messaggio al 388 901 7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio che è www.radiobuonconsiglio.it. Così sarete sempre aggiornati sul palinsesto della radio, anche sulle attività dei canali social e anche per sostenere l'apostolato di Radio Buon Consiglio, perché l'apostolato delle care suore naturalmente è gratuito, però siamo nel mondo, anche se non nel mondo, e abbiamo bisogno di sostentamenti terreni anche per poter fare l'apostolato. Guardate, basta poco, una tazzina di caffè, poi sta per cominciare la quaresima, quindi rinunziamo a una tazzina di caffè e invece sosteniamo l'apostolato della buona stampa, perché diffondere la carità, diffondere la verità è la prima carità, come del resto ha fatto il cuore immacolato di Maria a Fatima. Bene, carissimi teleradioascoltatori, adesso vi leggo il sommario della settimana, così vi presento anche l'ospite, della trasmissione che tra poco avremo con noi. Come sempre, abbiamo il pianeta Padre Pio, con il pensiero di Padre Pio commentato da Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo e lo ringraziamo, di aver fondato quasi 21 anni fa il settimanale di Padre Pio. Poi abbiamo il fioretto di Padre Pio. Questa settimana è scritta dal Roberto Allegri, il dottor Roberto Allegri, che partecipa quando è possibile volentieri anche a Radio Buon Consiglio, che ci parla proprio di una bellissima testimonianza. Volete sapere di cosa si tratta? Acquistate il settimanale di Padre Pio. Poi abbiamo il pianeta spiritualità con l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Lozer. Poi abbiamo una fotografia della politica del dottor Lazzaro Maria Celli. Di cosa si tratta? Volete saperlo? Abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Suor Ostia del Cuore Immacolato ci parla della strategia della donna e la nuova religione mondiale. Sapete che la Chiesa è femmina, quindi la donna Maria ha una figura fondamentale nel cristianesimo, quindi per attaccare il cristianesimo bisogna cambiare il ruolo della donna, non c'è niente da fare. E di questo ce ne parla benissimo Suor Ostia del Cuore Immacolato. Poi non può mancare l'articolo del professor Paolo Risso che ci parla di un solo segno. Volete sapere di quale segno? Abbonatevi! Sempre Padre Angelo Maria Lozer continua a parlarci degli angeli, della spiritualità francescana, ma anche nella Sacra Scrittura. In particolare ci parla questa settimana di Giacobbe e degli angeli. Abbiamo poi il pianeta Mariano, col secondo articolo di padre Alessandro Merleo Polonio, che ci parlerà proprio di Fatima e della penitenza marianizzata, cioè come Maria ci insegna a fare la penitenza. Questo è importante perché fra 2 settimane comincia la Quaresima. Poi abbiamo il pianeta Attualità. Abbiamo un articolo di padre Serafino Maria Lanzetta, che come sapete tiene anche ogni lunedì la catechesi del lunedì, Cattolica Fides. Ci parla di Fiducia Supplicans, di questo documento così nefasto per la cristianità. Poi c'è un articolo di Paul Leber che ci parla dell'intelligenza artificiale. È uno strumento che l'uomo ha inventato, ma non diventerà mai una persona senziente perché non ha l'anima. Poi abbiamo il pianeta apologetica. Il professor Corrado Niere ci parla dei peccati sociali e gli inferni della storia. Sappiamo che mentre l'uomo può espiare i suoi peccati in purgatorio, se pentito ovviamente, riconciliato con Dio, invece i peccati delle società devono essere pagati in terra. E così abbiamo avuto gli inferni sovietici, gli inferni nazisti e adesso abbiamo gli inferni genderistici, che sono altrettanto inquietanti, tanto quelli persecutori dei campi di concentramento. Di questo ce ne parla il professor Corrado Nierre. E adesso per il pianeta Fede e Cultura vi vado a presentare l'ospite di oggi, che è la professoressa Cristina Siccardi, che ci parlerà di due ispiratori della vita benedettina. Di questo non annuncio, non dico niente perché è giusto lasciare a lei la parola. Vi ricordo che la professoressa Cristina Siccardi tiene su Radio Buon Consiglio la bella rubrica ogni 2 sabati del mese Andare oltre gli inganni e quando è possibile anche una volta al mese su Cooperatores Veritatis la rubrica Il Piccolo Resta. Lei è specialista in santi, quindi santi e beati, testimoni, quindi è una fortuna, insomma, una grazia avere la possibilità di conoscere così bene i santi grazie per mezzo della professoressa Cristina Siccardi. Poi abbiamo per il pianeta religione un articolo a cura del professor Dario Pasero, Luogo di culto e lessico religioso. Questo articolo è molto interessante e vi invito davvero a leggerlo. Il professor Pasero poi scrive anche per Europa Cristiana e qualche volta ha partecipato anche a Radio Buon Consiglio e a Cooperatores Veritatis. E infine, come sempre, il settimanale si conclude col pianeta famiglia. Abbiamo l'alimentazione e la salute del dottor Giuseppe Richiello. Abbiamo la ricetta di casa, la ricetta della settimana di ricette di casa, bevanda speciale alla mela. Mi piacciono molto le mele, quindi penso che me la farò. Ecco, settimanale mi tenta sempre perché i peccati di gola sono il mio tallone d'Achille, però sono delle ricette veramente che fanno bene alla salute poi, ecco, quindi ve le consiglio davvero. Si conclude poi il pianeta famiglia con l'angolo dei bambini che ha cura della redazione. Bene, allora io spero di avervi invogliato ad abbonarvi al settimanale di Padre Pio o di aver almeno deciso di regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Adesso avremo un breve stacco musicale e poi avremo con noi la professoressa Cristina Siccardi che ci parlerà di questi due monaci ed eremiti, non vi ho detto il nome perché vi voglio lasciare un po' di curiosità, che hanno espiato la vita monastica benedettina. Quanto è bella la storia della Chiesa, la storia dei santi. Io davvero non finisco mai di imparare, ecco. E di questo ringrazio il settimanale, Radio Buon Consiglio e la professoressa Siccardi, che ogni settimana e ogni due volte al mese ci danno la possibilità di imparare, di conoscere la storia della Chiesa e la storia dei suoi santi. Bene, a tra poco, carissimi teleradioascoltatori, non cambiate canale, restate con noi sia nelle frequenze radio sia nei social. A tra poco.
Thank you.
Laudetur Jesus Christus, eccoci tornati in
Ancora detto.
trasmissione.
Sì, Ave Maria, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Esther, grazie Radio Buonconsiglio e grazie a tutti coloro che si sono messi in contatto con noi.
Grazie a lei, professoressa, per averci raccontato sul settimanale la storia di Saspes e Sant'Eutizio. Adesso dico i nomi. Io non conoscevo questi due santi, la ringrazio davvero perché è edificante. Poi in questi tempi di situazione così difficile per la Chiesa, dà veramente forza, fortezza che viene dallo Spirito Santo e speranza, anche questa è una virtù teologale, che viene dallo Spirito Santo a conoscere la storia dei santi, e che ci confermano che la Chiesa non è sola, non è sola. Grazie professoressa, io lascio a lei la parola e sto in religioso silenzio e invito anche tutti i teleradioascoltatori ad ascoltare la professoressa, anche per imparare a capire come lo Spirito Santo interviene nella storia della Chiesa, che interviene con i suoi santi, non con altre cose, con orientamenti pastorali o movimenti strani o dichiarazioni che vengono dalla Santa Sede strane. Ecco, lo Spirito Santo interviene così e questa è la vera creatività divina. Prego, professoressa, a lei la parola.
Grazie. Allora sì, abbiamo questa bellissima possibilità di parlare di questi due santi. Premesso che io non amo parlare di cose che ho scritto io, ecco, ci tengo a dirlo, perché no, non è per me, sarà il mio temperamento subalpino piemontese, sarà il metodo anche cattolico, ecco, l'aspirazione anche all'umiltà. Però ho detto di sì perché? Perché è un qualcosa che i santi, ecco, devono essere diffusi, e non solo attraverso gli scritti. E quindi libri sì, articoli sì, ma oggi come oggi ci vuole anche il video. Questo è. Ci vuole perché molte persone o non hanno tempo di leggere o di approfondire, sebbene il settimanale di Padre Pio, ecco, una qualità meravigliosa anche nel discorso grafico e delle immagini. E quindi questo aiuta al giorno d'oggi e non c'è soltanto così il contenuto, ma anche un corollario di immagini e di grafica e di design che devo dire Israele Padre Pio eccelle in questo e in una cultura in cui l'immagine è diventata ormai dominante, preponderante e necessario e anche i video, dobbiamo dirlo, anche appunto le trasmissioni in video sono una possibilità per fare meglio e più capillarmente l'apostolato. Ecco perché appunto anche io, sebbene ripeto, non sia così attenta a ciò che ecco, io ho scritto, perché l'ho scritto e vorrei che lo leggessero le persone, però ripeto, è importante in questi tempi, è un aiuto per moltissimi e quindi eccomi qua a parlare di questi due santi. Che sono stati determinanti per dare proprio l'ispirazione a San Benedetto. E vediamo in quali termini. Allora, c'è da dire che dall'Alto Medioevo in poi l'Umbria è diventata terra per eccellenza della spiritualità cristiana. Questo è essenziale da ricordare. E questa spiritualità cristiana affonda le sue radici dove? Proprio nel monachesimo, addirittura nell'eremiti, con gli eremitaggi. E quindi l'Umbria è assolutamente a livello planetario il luogo più alto a livello di testimonianza degli eremiti e del monachesimo cattolico. Qui la religiosità attraverso proprio i monaci si è diffusa in maniera forte, potente. E questo cosa ci dice? Ci dice che in pratica il cristianesimo prima si è diffuso con i martiri, prima prima con i martiri e quindi chi ha versato il sangue per testimoniare la fede e successivamente è arrivato il discorso della santità, ma della santità non appunto attraverso il martirio, ma attraverso il monachesimo. Noi lo vediamo anche nell'Oriente, no? Nell'Oriente il monachesimo è iniziato con gli eremiti, con la solitudine assoluta e il silenzio. I padri del deserto sono lì a raccontarci questa storia della Chiesa che appunto si è formata attraverso la santità dei monaci. E questo è importante da recuperare per insegnare anche a noi che non esiste la Chiesa senza la santità. La santità è determinante. Ci sono le lotte intestine alla Chiesa, ci sono le eresie, gli errori, ci sono gli scontri, a volte anche feroci, a volte più moderati. E tuttavia a tenere in piedi la Chiesa non sono appunto questi grandi movimenti che sono necessari perché è l'umanità della Chiesa che ha bisogno di questi scontri per far rilevare, evidenziare, sottolineare la verità dottrinale, i dogmi, eccetera. Quindi è essenziale tutto ciò, certamente, ma più essenziale ancora è la linfa della santità. Quindi prima i martiri, poi gli eremiti e i monaci, perché gli eremiti poi a un certo punto si sono anche radunati nei cenobi, quindi nella vita comune, religiosa comune. Ed ecco che siamo nel V e VI secolo, ancora in un'atmosfera di arianesimo. Sappiamo che l'arianesimo ha avuto il suo apice nel IV secolo e tuttavia, ecco, è stata talmente devastante questa eresia ariana che ha coperto davvero tutto il mondo cattolico. E ci sono stati ancora degli strascichi importanti dell'arianesimo nel V e nel VI secolo. Ci sono stati alcuni vescovi che hanno resistito, hanno lottato. Santi vescovi, Sant'Atanasio per primo, ma ricordiamo anche Sant'Ambrogio, ricordiamo Sant'Eusebio di Vercelli, Sant'Ilario di Poitiers. Ecco, quindi ancora V e VI secolo abbiamo delle ripercussioni ariane e se da una parte c'è questa eresia che ha seminato tanto veleno e molta apostasia, dall'altra, sull'altro piatto della bilancia, abbiamo questa Umbria che si riempie davvero di eremiti. Arrivavano dalla Siria ed erano stati spinti dalle persecuzioni e dalle lotte connesse ai grandi concili d'Oriente. Quindi si erano rifugiati, avevano riparato in Umbria e avevano trovato un contesto anche geografico, morfologico, idoneo, perché attraverso l'Appennino, no? Che è del nostro italiano, e questi monti e queste alture umbre. Ecco che trovano delle celle da costruirsi all'interno delle grotte. Noi ancora oggi possiamo vedere queste grotte, queste celle di questi eremiti santi, e, che avevano sì una vita di stile anacoretico, ma avevano già delle forme anche cenobitiche e hanno anticipato addirittura la vita monacale di San Benedetto. Infatti, la regola di San Benedetto ha molto di questa ispirazione cenobitica di questi anacoreti, di questi monaci che che vivevano di preghiera, di silenzio, di sacrificio e di grandi penitenze. Ecco allora dove sorge, no? La Chiesa, dove sorge il monachesimo in Occidente, in tutto l'Occidente, ha proprio le sue radici in Umbria. Esisteva, lo sappiamo, ne abbiamo parlato già sulle colonne del settimanale di Padre Pio, no? In questa rubrica che vuole recuperare davvero la storiografia, del monachesimo cattolico. Ne abbiamo parlato. Esistevano appunto questo modo di vivere eremitico in Oriente e forme. Diciamo iniziali, primordiali di celibatismo, ma era soprattutto uno spirito contemplativo, soprattutto contemplativo. E infatti, ecco, è rimasto poi nella religione anche ortodossa questo discorso di contemplazione. Quindi c'era più una vita concentrata sull'ascetismo e non sull'operatività. E invece ecco che il cristianesimo cattolico, il monachesimo cattolico che si forma in Umbria, assume una fisionomia oltre che contemplativa, anche operosa. Ecco da dove viene l'ora et labora di San Benedetto. Un luogo molto particolare e Preci, in provincia di Perugia, che fu la patria adottiva di Sant'Eutizio, vissuto appunto fra il V e il VI secolo. E ancora lì, alle pendici dei Monti Sibillini, troviamo ancora la splendida abbazia della Valle Castoriana, dove visse Sant'Eutizio, il quale si era trasferito proprio dalla natia Siria e in Umbria e aveva trovato in Preci il luogo ideale per fondare il suo cenobio. Ha trasportato il monachesimo orientale, ma appunto qui si è assunto una forma anche operativa, cioè questi monaci che vivevano in queste celle di pietra. Comunque sia, avevano anche un inizio di operosità. E su questo humus che sono germogliati i giganti come San Benedetto e San Francesco d'Assisi. È proprio in questo ambito che sono nati, cresciuti e sono stati chiamati alla vita monacale. L'abbazia di Sant'Eutizio è uno dei complessi monastici più antichi d'Italia e più antichi d'Europa, quindi dell'Occidente, e sorge su un'alta balsa di travertino. E per diversi secoli proprio è stato centro ispiratore di tutte le attività spirituali di quella valle, chiamata appunto Valle del Silenzio. E ricordiamo il fascino che ebbe questo stile di vita in San Francesco d'Assisi. Dobbiamo ricordarlo, perché egli infatti fu sempre, per tutta la sua vita, attratto dalla vita eremitica e difatti non voleva e non volle mai costruire dei monasteri, ma i suoi monasteri erano delle capanne dove sì, vivevano insieme i francescani, i monaci francescani, i suoi confratelli, ma era una vita poverissima, semplicissima, dove non c'era appunto il discorso dell'edificio, della muratura. Parliamo di capanne, e infatti San Francesco ebbe anche da redire con quei francescani coevi suoi che volevano stabilirsi in monasteri in muratura, perché fu sempre attratto dalla vita eremitica, perché il silenzio lo univa maggiormente a Dio. Ma Dio lo volle anche predicatore e viaggiò pure. E quindi ecco che il Signore lo cambiò in questo senso, lo chiamò al sacrificio della predicazione itineraria. Tuttavia, quando riusciva, trovava dei momenti di silenzio e di solitudine. San Gregorio Magno, nei suoi dialoghi, i cosiddetti dialogorum, no? Latini, un'opera scritta intorno al 593, 93, scusate, 593, egli racconta che il monaco Spes, San Spes, fondò all'inizio del dominio dei Goti, intorno al 450, un monastero vero e proprio nella valle detta Castoriana, vicino a Norcia. Ecco, e questo ci dice appunto il discorso di San Benedetto, no? Siamo già nei paraggi di Norcia. E fondò anche proprio un oratorio dedicato alla Vergine Santissima. Nel V secolo San Spes, insieme ad altri eremiti che erano sparsi nella zona, si erano stanziati in vicinanza di una copiosa sorgente, una fonte d'acqua. E insieme ad altri eremiti si erano stanziati appunto in questo luogo, in vicinanza anche di quello che è questa sorgente che esiste ancora e scaturisce da un masso spugnoso. Esiste tuttora questa sorgente. E questi eremiti si organizzarono intorno alla regola di San Basilio, che prevedeva la riunione di 12 eremi, 12, ecco cos'erano le forme cenobitiche. Erano eremi, quindi vivevano in queste celle solitarie, questi eremiti, però vicini. Erano eremi vicini. Eremi vuol dire proprio celle, non pensiamo a costruzioni importanti, ma erano celle ricavate proprio nella roccia e ancora oggi ne abbiamo testimonianza quando si va da quelle parti. E celle eremi che si trovavano intorno a un oratorio e durante le preghiere appunto comunitarie si ritrovavano questi monaci eremiti all'interno dell'oratorio. Erano anche, oltre a celle scavate nelle grotte, anche piccole capanne. Ne abbiamo parlato anche per San Francesco. San Francesco appunto amava stare in queste capanne che fece costruire, che costruì lui stesso, sappiamo che addirittura restaurava le chiese, no? Ecco, quindi costruiva anche queste capanne. San Francesco, diciamo una eredità che prese proprio da San Spes, da San Teutizio, da questi monaci eremiti siriani che erano riparati in Umbria. San Spes divenne cieco e in questo stato di cecità rimase per ben 40 anni. Ma avvenne un miracolo alla fine della sua vita. Egli riacquistò la vita poco prima di morire. Ed è proprio San Gregorio Magno, nei suoi Dialogorum, che ce ne parla e dice: erano già trascorsi 40 anni dal dì che fu privato della vista, quando al Signore piacque di ridonargliela, avvisandolo in par tempo che la sua fine era vicina e che egli doveva apportare il conforto della sua parola di vita ai diversi monasteri che erano stati fabbricati tutti intorno. Quindi è stato un dono di nostro Signore nei confronti di Saint Spes per dargli questo conforto in punto di morte che appunto erano andati costruendosi questi vari monasteri, questi luoghi di monaci che hanno anticipato, no? Con le loro capanne, le loro celle nelle grotte, hanno anticipato la regola di San Benedetto. E proprio quando muore Saint Spes, è il discepolo Eutizio, che abbiamo ricordato prima, che in qualche modo raccoglie anche l'eredità, questa tipologia di spiritualità. E Sant'Eutizio conduceva una vita di ascesi insieme ad un confratello, Fiorenzo, in un eremo poco distante nell'alta valle della Guaita, poco distante da dove appunto aveva fondato l'oratorio e le celle cenobitiche. Saint Spes. Quando giunse nell'attuale abbazia di Sant'Eutezio, perché è stata poi data nome a questa abbazia, quando arrivò nel luogo dove poi erigerà il monastero, egli ricavò la sua cella fra alcune grotte ancora esistenti oggi nel masso di travertino che sorge appunto tuttora insieme alla torre campanaria. E costruì in seguito poi una chiesa dove depose le spoglie del monaco Saint Spes. Il sacerdote e storico Lodovico Jacobilli, che visse fra il 1598 e il 1664, nella sua monumentale opera Vite dei Santi e Beati dell'Umbria, che scrisse e pubblicò nel 1628 e c'era già la stampa, attesta che il monastero fu fondato nel 1000, scusate, nel 536. Jacobilli era vissuto tra il 1500 e il 1600. No, lui ci parla proprio di questo monastero fondato nel 536 da Sant'Eutizio e ne divenne abate. E infatti il monastero prese poi il suo nome. Venne intitolato all'abate Sant'Eutizio. Valle Castoriana, Valle Preci, e poi Norcia, Assisi, Cascia, Gubbio, Terni, Todi, Spoleto, Perugia, Spello, Orvieto, eccetera, eccetera. Tutte queste valli, la Val Nerina, e Norcia, la Valle di Norcia. Ecco, tutte queste valli, questi luoghi, questi paesi, queste città della santità, sono sorte proprio in virtù di quello spirito eremitico di questi primi siriani che sono arrivati in Umbria. E pensate che nel XVII secolo, 1600, è proprio lo storico che era un sacerdote, Lodovico Jacobilli da Foligno, che enumerò, e questa opera è in forma anastatica, sempre repubblicata, perché noi la troviamo anche su internet, pensate. Questa sua opera, Vite dei Santi e Beati dell'Umbria, che lui è arrivato fino al 1628, fin tanto che è stato stampato a elencare questi santi e beati. Ebbene, noi vediamo in quest'opera che egli enumera ben 22.000 fra santi e beati nella sola Umbria. Qualcosa di sconvolgente. Vedete che veramente ci sono dei momenti di grande florilegio, di santità, e momenti di carestia, come ai giorni nostri. Quindi che cosa si fa quando c'è la carestia di santità nella Chiesa? Ci si deve aggrappare alla santità che esiste nella Chiesa, è esistita, che c'è nella storia della Chiesa, e i santi beati sono viventi in Dio, aspettano solo la resurrezione, ma loro intercedono sempre perché sono i più vicini a Dio. Ci sono i santi più uniti a Dio rispetto ad altre anime che sono beate, sante. Certamente, ma c'è una gradualità di santità e questo lo spiegano anche i santi stessi, lo spiegano i teologi che sono fedeli alla dottrina di sempre, ci spiegano che esistono dei gradi di beatitudine eterna. Più si è stati uniti a Dio in terra, più si sarà vicini a Dio in cielo, in paradiso. Ed ecco che abbiamo questo esercito di santi di 2000 anni. E quindi questo momento dell'Alto Medioevo e del Medioevo anche.
Ecco, mi
Sì,
scusi professoressa se la
prego.
interrompo, è
No,
davvero un peccato interromperlo, però è una cosa
volentieri.
importante, che
Sì.
oggi però il concetto di santità sta cambiando nella Chiesa, purtroppo, perché adesso il santo è quello che fa la raccolta differenziata, quello che fonda una cooperativa. Invece no, la santità è un'altra cosa. Ecco, io volevo chiederle che
Ma
cos'è la santità cristiana,
sì,
cioè cattolica.
allora
Ecco, grazie professoressa.
purtroppo, grazie a lei della domanda molto perspicace e utilissima. Allora, che cos'è la santità? Innanzitutto, la santità non può che essere legata alla verità di sempre del Signore nostro Gesù Cristo, che ha trasmesso agli apostoli e ha trasmesso quindi poi ai padri della Chiesa, ai vescovi, ai pontefici, eccetera, eccetera. Quindi la santità non è legata al pensiero contemporaneo della Chiesa, perché la Chiesa contemporanea ormai segue dettami più del mondo che del cielo. Lo sguardo soprannaturale la Chiesa contemporanea lo ha perso perché la fede è una questione di ragione, certamente, ma anche di spirito. Prima la cara Esther diceva all'inizio di questo appuntamento, diceva appunto che chiaramente è la santità necessaria, è quella del vivere nel concreto la santità con questo sguardo oltre il terreno. È questo sguardo oltreterreno che ci manca, no? È questo sguardo oltreterreno di cui abbiamo assoluto bisogno. E lo Spirito Santo, che Esther ricordava, lo Spirito Santo dove agisce? Non agisce dove c'è il pensiero orizzontale, terra a terra. Non può agire, ma è logico questo, va anche secondo ragione. Lo Spirito Santo agisce laddove ci sono anime che sono pronte ad accoglierlo. Lo Spirito Santo illumina. Chiaramente ci sono le grandi conversioni, pensiamo a San Paolo, no? C'è stato pochi giorni fa, il 25, la celebrazione della festa della conversione di San Paolo. Certamente, perché è il Signore che chiama, è Dio che decide, che fa i miracoli anche di conversione, perché è Lui che decide. E comunque lo Spirito Santo agisce là dove c'è terreno fertile. Eh beh, sì. Quindi ecco che allora che cos'è la santità? La santità innanzitutto c'è dove c'è una solida e certa fede. Oggi lo dobbiamo dire, ahimè, c'è poca fede e talvolta non c'è proprio, c'è l'apostasia. Quindi è evidente che la santità non può esserci, almeno che ci siano dei miracoli. E che il Signore chiami anche coloro che sono entrati in quella purtroppo, no? In quel meandro, in quel labirinto o di confusione o di mancanza di fede. Allora la santità prima si fonda sulla fede certa e poi si fonda davvero sull'espressione delle virtù, quindi sui comandamenti, neanche da dire. Oggi purtroppo anche i comandamenti di Dio, che Dio ha dato a Mosè, e le tavole della legge, ecco, anche quelle ormai sono diventate obsolete, no? È terribile questo, terribile, perché c'è una religione nuova, c'è una fazione protestantizzante all'interno della Chiesa, teologi rivoluzionari, pensieri soggettivi che si vogliono imporre sulla verità di sempre. I concili, dobbiamo dirlo, sono sempre stati aperti per poter combattere errori ed eresie e condannare errori e eresie. L'unico concilio, il Vaticano II, che ha dato appunto invece ampio spazio a nuove idee, è stato proprio quello, il Concilio Vaticano II, dove non si sono condannati errori, mentre tutti i concili che l'hanno preceduto l'avevano fatto. E anche questo è un segno, no? Un segno di questa era purtroppo travagliata, profondamente in crisi e che procura molto dolore, molta sofferenza e purtroppo dove si perdono anche moltissime anime. E dunque ecco che la santità ci viene in aiuto, ma quella santità autentica, vera, secondo quei criteri di eroicità delle virtù vissute dai santi. Purtroppo anche qui la Chiesa dei nostri giorni tende a dare esempi che non sono di quel tipo di santità tradizionale, e quando dico tradizionale è perché è la Chiesa di sempre.
Invece la Chiesa di sempre in Umbria è stata una fucina dei santi in quel periodo, eh?
Esatto, esattamente, esattamente. Quindi attenti davvero agli inganni, attenti a leggere il settimanale di Padre Pio, perché lì troviamo la fede autentica, la verità autentica e quindi la santità autentica. È bene aprire gli occhi, perché ci sono delle figure oggi che ci vengono portate, ad esempio, come citiamo nome e cognome, mi viene in mente Tonino Bello, ecco, che non sono, o Don Milani, che non sono uomini di Dio, ma
Ecco,
sono uomini
professoressa,
del mondo.
ieri era San Giovanni Bosco. Quale differenza fra Don Milani e San Giovanni Bosco? Lei ce l'ha scritto nel settimanale della scorsa settimana. Se non ce l'avete, richiedete l'arretrato, perché è un
È vero,
articolo bellissimo.
la scorsa settimana le colonne del settimanale Il Padre Pio ci sono proprio questo confronto, no? Che è veramente abissale tra Don Milani e Don Bosco. E allora, vedendo questi confronti, noi apriamo gli occhi e capiamo che questi modelli che oggi vorrebbero imporci di sacerdoti, di educatori o di vescovi, Tonino Bello, eccetera. Ecco, vediamo che è qualcosa di devastante perché veniamo ad essere oggetto di menzogna, perché non possono essere modelli di santità, sono dei sacerdoti che hanno fatto il loro percorso personale, ma non hanno nulla del criterio della santità. Virtù eroiche, il metodo, i modi, ecco, sono tutt'altro, sono dei rivoluzionari. Ecco, e invece la santità non è mai rivoluzionaria. Può compiere cose straordinarie, magari mai accadute prima, ma non nella dottrina, ma sempre con uno spirito unito alla tradizione della Chiesa, con le virtù eroiche vissute E magari.
Facciamo un esempio, professoressa. Carlo Acutis ha evangelizzato col web, ma la dottrina era lo stessa. Ecco.
La dottrina però era la stessa e lui non è stato un rivoluzionario, ha usato nuovi strumenti perché il santo non lo è mai rivoluzionario, è creativo, utilizza strumenti nuovi. Pensate a San Cirillo e San Metodio che hanno appunto ideato l'alfabeto cirillico. Ecco, grandi creatori, innovatori, ma sempre nel solco della dottrina, dei dogmi, della tradizione della Chiesa. Questo è importante, è fondamentale. Carlo Acutis è un giovane straordinario, meraviglioso, da tenere come modello per la gioventù, assolutamente sì, ma lui non ha rivoluzionato niente, ha usato il web. Ha usato internet per poter trasmettere gli insegnamenti di sempre attraverso le apparizioni mariane e i miracoli eucaristici. Ecco cosa ha
Gesù e
fatto
Maria.
questo
Gesù e
santo
Maria.
fanciullo.
Gesù e
Gesù
Maria
e
sono
Maria.
stati i poli della sua vita.
Esattamente, esattamente. Quindi ecco allora che.
Professoressa, aspettiamo una sua bella biografia di Carlo Acutis, ce ne ha parlato in queste frequenze varie volte. Sarebbe bello avere anche lo scritto, perché anche lo scritto resta, ecco.
Anche lo scritto resta, infatti a volte devo dirlo, sono un po' amareggiata perché oggi si legge veramente poco, ma è la vita, no? Il lavoro, gli affanni, le preoccupazioni, questo stato anche di pressione, no? Dello Stato proprio, di chi ci governa. Siamo davvero molto affaticati e quindi ecco che la lettura. Procura qualche problema, però ecco abbiamo dei modi per poterci avvicinare alla lettura, che sono sicuramente le trasmissioni audiovisive e anche il settimanale di Padre Pio, perché con questi articoli che non sono lunghi, ma sono anche piacevoli, no? Da leggere e ci fanno riflettere. E ci fanno anche venire voglia proprio di leggere gli articoli stessi, ma anche i libri. Infatti, esiste la casa Mariana Editrice, no? Con i suoi libri. E sono importanti anche quelli per poter approfondire la nostra fede, soffermarci e formarci.
Ecco,
Quindi.
professoressa, abbiamo ancora un po' di tempo, 10 minuti, quindi se permette, ecco, intanto se avete qualche domanda da fare alla professoressa, lo dico per chi ci segue dai social, prego, la scrive pure sulla chat e la professoressa vi risponderà. Io volevo
Sì.
chiederle 2 parole sul mese di febbraio, che è il mese che la Santa Chiesa consacra alla Sacra Famiglia e allo Spirito Santo. Sappiamo che siamo nella crisi della famiglia, del matrimonio, la Madonna Fatima ne ha parlato, sono questi in fondo gli errori che la Russia ha diffuso del mondo, la distruzione del matrimonio e della famiglia. Ecco, volevo chiedere un commento a questo legame, perché la Chiesa le cose non le fa a caso, fra lo Spirito Santo e la Sacra Famiglia. Mancano santi perché non ci sono famiglie sante. Prego, a lei la parola.
Beh, sicuramente. Non ci sono vocazioni a sufficienza, anzi sempre meno, proprio perché manca la famiglia. E manca la santità perché manca la famiglia. E la stragrande maggioranza dei santi è perché nascono nelle famiglie cristiane, cattoliche. E quindi ecco l'esigenza. Di avere un'idea esatta di famiglia. Oggi c'è una confusione immensa dovuta al pensiero dominante, al pensiero unico che ci convoglia verso questa falsa idea che esistono diverse tipologie di famiglie, diverse tipologie di nuclei familiari. E questa è una menzogna. Satanica, dobbiamo proprio dirlo, satanica, perché come lo ha detto anche la Madonna, no? Nelle apparizioni, la famiglia è il centro della fede, è lì che matura. la fede, è il primo luogo. Quanti santi hanno come prime catechiste le loro madri, ecco, e perciò questo attacco frontale, terribile, questa minaccia che viene proprio dalla cultura dominante è proprio sulla famiglia, perché lo sanno chi è che appunto detta legge. Chi costruisce questi pensieri contro Dio, ma anche proprio contro l'uomo, ormai contro l'uomo. Chi lo fa è perché sa perfettamente che la famiglia in quanto tale, quella tradizionale, perché la famiglia di sempre, fin dai tempi primordiali che esiste la famiglia, e, ecco che sa che viene ad attaccare l'umanità stessa. È impensabile il fatto di adottare un bimbo da parte di due persone che sono omosessuali, lesbiche. È impensabile perché si corrompe veramente la creatura che andrà in quella casa, la si corrompe nell'anima, nello spirito, ma anche nella psicologia, perché secondo natura la famiglia naturale. La famiglia tradizionale è la famiglia naturale. È evidente, come secondo natura. E la
Ecco,
porta,
questo, professoressa,
collego solo il
prego, prego.
discorso dello Spirito Santo, lo Spirito Santo e la famiglia, certo. Perché la famiglia è uno specchio in terra della Santissima Trinità. E infatti la sacra famiglia, ovvero la Madonna, San Giuseppe e Gesù Bambino, rappresentano veramente in maniera divina la famiglia della Santissima Trinità. Ecco perché è fondamentale, ecco perché la Chiesa mette insieme, no? Nel mese di febbraio queste due priorità su cui bisogna veramente riflettere e bisogna pregare per la santità nelle famiglie.
Grazie professoressa. Ecco, io non volevo interromperla, volevo soltanto raccontare una cosa che lei parlava della famiglia naturale. Molto interessante. Durante la campagna elettorale, ormai di un anno e mezzo fa, fra esponenti, diciamo così, del centrodestra e del centro-sinistra, vi era questa accusa di questi esponenti della sinistra più radicale. Voi difendete la famiglia cattolica, la famiglia cattolica. E quelli del centro-destra dicevano: no, noi difendiamo la famiglia naturale. E quelli del centro-sinistra ribatteva: è la stessa cosa. I nemici l'hanno capito meglio.
Sì, e
I nemici l'hanno capito meglio, no? Che ne
sono i
dice?
nemici di aver capito meglio perché ci sono all'interno, certo che sono intelligenza, intelligenti, usano l'intelligenza in malo
Male.
modo, no? Per fare del male, però sì, lo sanno perfettamente che cosa significa distruggere la famiglia naturale. Perché vengono a disgregarsi tutti i valori della vera famiglia e in Occidente i valori cristiani della famiglia. Ecco perché il cristianesimo è così attaccato. E lo vediamo addirittura, no, nel mondo. Quante persone, ormai quanti cristiani muoiono oggigiorno, non ne parlano, però dovremmo poi fare una trasmissione
Sì,
dedicata
certo.
anche a questo tema, no? Sul discorso proprio dei martiri che vengono oggi commessi nei confronti dei cristiani. È proprio il pensiero cristiano che va distrutto per queste menti così intelligenti da capire che è lì il loro problema. Sono i valori cristiani. E dunque il valore della famiglia. Ecco perché la bombardano così. Perché il loro progetto è evidente, è proprio quello di andare a creare un mondo disumanizzato. Questa anche intelligenza artificiale, se utilizzata in un certo senso, può fare davvero dei danni enormi nei confronti dell'umanità. E proprio si vuole distruggere l'umanesimo secondo quei valori cristiani di progresso umano, di vero progresso umano, l'umanesimo inteso secondo il disegno di Dio. Ecco, quello addirittura di oggi, perché non è l'umanesimo, sappiamo che c'è stato l'humus dell'umanesimo dove poi si è insediato il protestantesimo. Non parliamo di quella tipologia di umanesimo lì. L'umanesimo cristiano è ben altra cosa ed è anche ben altra cosa rispetto al disumanesimo di oggi, perché l'attacco è proprio alla persona in quanto tale, biologicamente e anche psicologicamente e spiritualmente. Sì.
L'umanesimo non ama l'uomo, lo odia perché lo vuole rifare, perché è
Lo
un'accusa
vuole.
implicita a Dio di aver creato male l'uomo. Alla fine cosa dice Lutero? Che l'uomo è una schifezza e chi l'ha creato fa più schifo di lui perché ha creato una schifezza. Chiedo scusa la durezza del linguaggio, ma alla fine questo diceva Lutero.
Sì, verissimo, lo diceva Lutero e oggi anche, no? Tutto quello che viene fatto è tutto per screditare il pensiero sull'uomo da parte del cristianesimo. Il cristianesimo divinizza l'uomo, pensate, perché attraverso la santità si arriva all'unione con Dio. I mistici sono grandi esperti in questo. Più si toglie se stessi e più ci si unisce a Dio. Più il santo toglie la sua parte diciamo, di volontà, più aderisce alla volontà di Dio e più si unisce a Dio e quindi acquisisce la grazia divinizzante di Dio. È tutto capovolto oggi. Oggi al centro non c'è più l'uomo, però, perché prima c'era l'uomo. Fanno intendere che c'è il diritto dell'uomo, la dignità umana, no? E quindi al centro, al posto di Cristo, hanno messo l'uomo. Ma oggi siamo in un post, siamo in un oltre, in un dopo, perché sappiamo che la rivoluzione sta in piedi solo se continua la sua ruota di morte ad andare avanti. E quindi oggi non c'è neanche più l'uomo. È un'illusione quella di far vedere che c'è l'uomo attraverso diritti e dignità umana. Falso. C'è il pensiero che è disumanizzante e quindi ecco la robotica, si potrebbe dire, che prevale. L'uomo viene a diventare uno schiavo. Oggi molti sono già schiavi.
Chi rifiuta di servire Dio diventa schiavo di un altro Dio, di un falso
Che
Dio.
è lo Stato? Che è lo Stato? Lo Stato ti impone di pensare in un certo modo, lo Stato ti impone di vivere in un certo modo e punta sull'individuo
Può
e
essere
non
anche un
certo sulla
certo concetto
famiglia.
di Chiesa. Può essere anche.
E anche, certamente, perché la Chiesa si è allineata a tutto ciò. Non vuole più starne fuori per poter insegnare cos'è meglio, ma si è allineata al pensiero dominante e quindi ecco che abbiamo una Chiesa che non ci indica più gli errori, non li indica più e crea confusione nelle anime.
Ecco, chiedo alla radio se abbiamo altri 2 minuti perché sono arrivate 2 domande che vogliono fare alla professoressa. Dunque, allora, Nollife le chiede, buongiorno, la dottoressa Sicardi ha detto bene, il sacerdote non deve essere rivoluzionario. Ad esempio, come insegnare la dottrina della palestra? Non capisco però cosa sia la dottrina della palestra. Scusa, quindi, se puoi specificare, Nollife, ti ringraziamo. Non
Sì.
capisco, ecco, grazie. E invece Giù si dice, oggi si parla di transumanesimo, quasi che l'uomo possa farsi Dio nella creazione, dove l'uomo è la perfezione della creazione.
Sì, ed è anche colui che gestisce le dinamiche del clima. Questo è importante come esempio, perché se l'uomo ad essere responsabile del clima, può essere responsabile anche dell'andatura, no? Dell'ambiente, del clima, di far scendere e salire le temperature. Ecco, questo è veramente mettersi al posto del creatore. Pensate che inganno mostruoso questo. Nel corso della storia del nostro pianeta ne sono successe di tutti i colori. Pensate, sul nostro pianeta c'erano persino delle creature mostruose, come sono i dinosauri, giganti, e sono esistiti e se ne sono andati via con le varie ere, no? Caldo, freddo, gelo, eccetera, eccetera. Quindi
La Groenlandia, perché si chiama Groenlandia?
la
Perché era la terra
Groenlandia
verde, adesso invece è la terra del ghiaccio.
è la terra del ghiaccio perché ci sono delle trasformazioni. Quando c'è
Dovute
vita,
al nostro peccato talvolta, perché il Signore che il clima è fertile quando pensiamo al paradiso terrestre, proprio è cambiato tutto col peccato.
certamente, e addirittura ci sono i santi che influiscono sull'andamento della natura, tempeste che vengono fermate, vulcani che si fermano, delle invasioni di insetti, cavallette che vengono anche quelle fermate dai santi. È perché
Nel diario di Santa Faustina racconta un'estate molto molto calda, lei lo soffriva, ma le consorelle più anziane stavano male, lei dice, Signore, faresti piovere? E piove!
Eh
E
beh,
piove!
certo, esattamente perché la natura può essere cambiata grazie ai miracoli che avvengono per intercessione dei santi. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi invece ti vogliono far credere che sei tu a poter gestire i fenomeni atmosferici, che è l'uomo. A poterlo fare con il suo ingegno. E quindi è tutto così. Puoi dare la vita e la morte. Non è più Dio che dà la vita e la morte, ma sono gli uomini attraverso l'aborto, l'eutanasia.
Però il
Quindi.
mondo nel 2020 per 2 mesi, a torto o ragione, questo è un discorso politico, però a torto o ragione nel 2020 il mondo per 2 mesi, per un minuscolo microbo così si è fermato. Non è
Si è
riuscito,
fermato.
ecco, sì.
Esattamente, esattamente. Sì.
Quasi il Signore a ricordarci ti fai tanto grande e più un microbo così ti schiaccia. È incredibile, no? Sì.
Esattamente, esattamente, proprio vero. E quindi questo transumanesimo che noi stiamo già vivendo, che si va oltre l'uomo e quindi al centro ormai, che cosa c'è? Ci sono quei poteri che vogliono schiavizzare, che poi è quello, schiavizzare l'umanità, senza più principi, secondo ragione e secondo natura.
È vero. Bene, purtroppo siamo in chiusura della trasmissione, ma le occasioni con la professoressa Sicardi non mancheranno perché ricordiamo che lei cura 2 rubriche, Andare oltre gli inganni e Il piccolo resto. E in più, quando è possibile, scrivi anche sul settimanale di Padre Pio. Anzi, scrive spesso perché non ci fa mai mancare la sua, agiografia, diciamo così, la biografia del santo. Grazie professoressa per tutto quello che fa per la Santa Madre Chiesa e anche per la sua collaborazione con noi, che è davvero preziosissima. Le chiedo se dopo si potrà tenere un minutino, ecco, con noi, dopo la trasmissione.
Ah, va
Grazie.
bene, d'accordo,
Grazie.
grazie.
Bene, allora, grazie a tutti voi. Mi raccomando, iscrivetevi ai canali YouTube e condividete questo video e mettete un bel like. Come ripeto sempre, nessuno ci guadagna niente, nemmeno in vanità, è solo una questione per la ricerca interna YouTube, per gli algoritmi. Ecco, diceva prima la professoressa, siamo un po' schiavi di queste macchine. Purtroppo sì, però. Un po' come il denaro, e il denaro è lo sterco del diavolo, però diceva San Filippo Neri, e noi con quello sterco ci concimiamo il campo del Signore.
Sì,
Facciamoci furbi noi cristiani, ecco.
sì. Esattamente, facciamoci furbi, è proprio vero, bisogna utilizzare dei mezzi ed è oggi essenziale per poter far sentire la giusta voce.
Grazie a tutti voi e ridiamo la linea alla radio. Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudetur.
Ave Maria.